Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ben ritrovati, Mario Staffolani al microfono, dall'altra parte abbiamo Annalisa Silenzi, la nostra dottoressa. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Stavamo dicendo, microfoni spenti, cioè in preascolto, che se non ci fosse stato il coronavirus non avremmo fatto questa trasmissione, vero dottoressa?
È vero, le cose positive del coronavirus.
Ci sono anche cose positive, perché no?
Non tutti allora, i mali vengono per nuoceri.
Brava. Andiamo subito invece a fare la prima domanda, perché Pasquale di Matelica ci chiede, si parla di evitare vini che contengono solfiti, ma sono così dannosi per la salute? Ricordate lo scandalo famoso dei solfiti quando eravamo, la dottoressa non era ancora nata, quando eravamo bambini, qualcuno forse lo ricorderà. A lei la risposta, dottoressa.
Allora, diciamo che non li possiamo evitare del tutto, cioè possiamo evitare dei vini in cui i solfiti vengono aggiunti. I solfiti, immaginiamoli come dei conservanti, degli additivi che vengono aggiunti al vino sotto forma di solfiti che sono delle polveri, oppure di anidride solforosa si chiama, che è un gas, però ha la stessa funzione, e hanno una funzione conservazione, cioè permettono la crescita di alcuni microrganismi che sono quelli che vanno a dare il sapore desiderato al vino, mentre bloccano la crescita di altri microrganismi che sono indesiderati invece. E nel processo, diciamo, di vinificazione è molto usata questa tecnica. Per quanto riguarda la salute, i solfiti possono essere dannosi per le persone allergiche, tanto che vengono inserite per esempio nella lista degli allergeni. Cioè, se superano una certa quantità deve essere indicata proprio la quantità di solfiti inseriti, proprio perché potrebbero creare allergia. Si parla anche di intolleranza ai solfiti, più che di intolleranza, di sensibilità. Infatti generalmente vengono considerati sicuri per la maggior parte delle persone, non si hanno sintomi dopo la loro ingestione, però in alcune persone che hanno una particolare magari sensibilità possono andare a contatto con la mucosa gastrica e generare invece l'anidride solforosa che avevo detto prima, cioè il gas che può andare ad irritare e quindi essere nociva in questo senso per alcune persone. Così come per le persone che soffrono d'asma potrebbe provocare dei sintomi, cioè aumentare un po' i sintomi di quella che è la condizione asmatica. Per il resto sono considerati sicuri per la salute. Quando spesso viene legato il mal di testa ai solfiti, no? Quando si dice che bere un vino contenente i solfiti dia mal di testa, in realtà questo non è stato dimostrato. Il mal di testa magari è molto più legato alla quantità di alcol che alla quantità di solfiti, anche perché non dobbiamo dimenticarci che in realtà i solfiti non sono contenuti solo nel vino, ma in tantissimi altri alimenti. Sono contenuti per esempio nella frutta secca, sono contenuti nell'aceto, nelle verdure conservate, nei crostacei. Quindi sono delle sostanze che in realtà vengono utilizzate come conservanti anche in tantissimi altri alimenti. E anche, diciamo, quando non sono aggiunti volontariamente al vino, in realtà si sviluppano da soli all'interno del vino stesso, proprio perché vanno a creare questa fermentazione. Quindi la cosa su cui possiamo fare attenzione se vogliamo bere un vino senza solfiti è scegliere un vino senza solfiti aggiunti, perché naturalmente sono già presenti, che non significa prendere vini biologici, naturali, ma significa prendere dei vini dove in etichetta è proprio precisato che ci sia la scritta senza solfiti aggiunti. Naturalmente il vino rosso contiene meno solfiti, proprio perché questa azione, diciamo, antiossidante e di conservazione la danno già delle sostanze che sono contenute sulla la buccia, diciamo, dell'uva, e quindi nel vino rosso generalmente ce ne sono meno.
Infatti però, il medico consiglia un bicchiere di vino rosso al giorno.
Rosso.
È così, è vero.
Diciamo di sì.
Mi ha fatto riflettere, dottoressa. Andiamo alla seconda domanda. Pasqualino di Matelica, dunque, credo sia contento della risposta. Mariella di Camerino scrive: c'è largo utilizzo del latte ad alta digeribilità. È davvero migliore di quello normale?
Non sempre, cioè dipende da noi e se abbiamo bisogno del latte ad alta digeribilità, quindi se siamo intolleranti magari al lattosio, abbiamo bisogno di un latte ad alta digeribilità, delattosato, perché? Perché sono dei latti dove, come spiegavamo qualche giorno fa, no? L'intolleranza al lattosio è quella condizione per cui non abbiamo un enzima che ci permette di digerire il lattosio, che è lo zucchero del latte. Nei latti delattosati o ad alta digeribilità viene come inserito questo enzima e quindi viene già digerito il lattosio all'interno del latte, per cui non dà grandi fastidi all'intestino, proprio perché non c'è bisogno del nostro enzima, della nostra partecipazione, mettiamola così, per digerire questo lattosio. Però di per sé, se non abbiamo intolleranze, non ci dà fastidio il lattosio, prendere un prodotto che sia delattosato non ha grande senso né grossi benefici, insomma, anzi ricordo che l'intolleranza al lattosio può essere anche generata in modo secondario, cioè ce la possiamo un po' anche creare nel momento in cui escludiamo senza alcun motivo tutti quei prodotti che contengono lattosio. Questo perché l'enzima che abbiamo nominato prima, questa sostanza che permette di digerire il lattosio, è un enzima che funziona quando ce n'è bisogno, cioè il nostro corpo lo produce al momento del bisogno. Se non mangiamo alimenti contenenti lattosio, il nostro corpo si abitua a non produrlo più. Quindi di per sé non ha alcun senso togliere, diciamo, prodotti che contengono lattosio quando non abbiamo intolleranza, anzi magari ce la possiamo creare in quel caso. Quindi
come vedete o come potete ascoltare, cari radioascoltatori, il meccanismo naturale dell'uomo ha previsto sempre tutto, giusto?
Sì, ci sono, assolutamente, è una macchina perfetta.
È una macchina perfetta, corpo, poi quindi noi nella nostra saggezza l'abbiamo distrutta. Andiamo alla terza domanda. Giuseppe Di Visso ci scrive, dottoressa, ad alcune persone capita di riprendere velocemente il peso perso con la dieta, come mai?
Può capitare, purtroppo capita spesso, un po' è dovuto anche alla velocità con cui si perdono i chili e qui purtroppo do una notizia che non è molto diciamo positiva, nel senso
non è commerciale, direi.
Quando, esatto, non è commerciale, cioè per perdere chili velocemente non serve a nulla e anzi è controproducente. Questo perché i chili che vengono persi solitamente non vanno mai ad intaccare la massa grassa, ma piuttosto sono liquidi, anzi molto più facilmente perdiamo massa muscolare piuttosto che massa grassa. Proprio perché se non diamo tempo al nostro corpo di abituarsi e quindi come se dovessimo resettare un meccanismo, immaginiamo la molla, la tiriamo ma poi ritorna lì perché il nostro corpo è settato, diciamo, su quel peso corporeo. Quindi le diete che funzionano sono delle diete ovviamente equilibrate nella quantità e nella qualità dei nutrienti, per questo sottolineiamo sempre che è importante non escludere mai nessuna categoria di alimenti, togliere i carboidrati, la pasta, il pane, non è una strategia vincente perché di quegli alimenti il nostro corpo ha bisogno, ovvio vanno equilibrati nella qualità e nella quantità, ma bisogna avere la pazienza di fare un percorso diciamo graduale e quindi non pretendere dei risultati veloci, perché poi il rischio è quello dell'effetto yo-yo di cui parlavamo, che veniva chiesto nella domanda, cioè quello di magari perdere peso e poi di riprenderlo, cioè immaginiamo proprio questa molla, a meno che non diamo la possibilità di estendersi gradualmente e quindi di mantenere quella forza che noi mettiamo sulla molla, la nostra molla poi ritorna al punto di partenza, quindi nella dieta funziona un po' così.
Quarta domanda, allora andiamo con Maria che ci chiede: la pasta sfoglia è veramente così grassa da evitare?
Da limitare, cioè sicuramente è un alimento ricco in grassi, il burro ne è protagonista, quindi la quantità di grassi è sicuramente molto elevata. Poi il fatto è che sulla pasta sfoglia poi ci sono tante ricette dolci e salate, no? Solitamente ci mettiamo sopra anche altri ingredienti che possono andare a aumentare la quantità di calorie che introduciamo. Non è un problema mangiarla, ritorno al discorso di prima, non dobbiamo escludere nulla, però è ovvio che se noi facciamo un'alimentazione che è molto ricca in grassi, inevitabilmente introduciamo tante di quelle calorie che il nostro corpo accumula perché non ha bisogno di sfruttarle in nessuna funzione, quindi anche in questo caso l'equilibrio deve stare a nostro favore. Non va evitata perché non c'è nessun problema ad utilizzarla, anche il burro che c'è dentro, i grassi che ci sono dentro, se inseriti con equilibrio non hanno alcun problema, non danno alcun effetto negativo alla nostra salute. Magari mangiarla tutti i giorni potrebbe essere eccessivo, è la dose che fa un po' il veleno, no? Quindi
la quantità.
Esatto.
Bene, allora, bene anche con la pasta sfoglia, siamo lì con i ringraziamenti. Domani, sabato e domenica, noi ritroveremo la dottoressa Annalisa Silenzi, naturalmente con la puntata speciale, particolare dell'argomento che viene trattato anche sul settimanale L'Appennino Camerte. Buon fine settimana!
Buon fine settimana a tutti!
Speciale Medicina e Falsi Miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.